Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Ricordate? Adesso non si può più dire il nostro pastore. Cosa si dice adesso? I nostri pastori. Che bello avere un altro bue sotto il giogo di tirare insieme. Solo la risposta a questo è una "sei tu vuoi" è solo la risposta. Prego che viviamo la risposta. Se tu vuoi vivere bene, non bene come il mondo dice, bene di cuore. Se vuoi gioia, incomprensibile perché non è legata alle tue circostanze. Se vuoi una cosa incredibile, vittoria sui tuoi peccati. Allora, dobbiamo pensare a qualcosa a cui pensiamo poco. Oggi vogliamo considerare un argomento che è centrale nella Bibbia. Si parla pochissimo oggi. E peggio ancora, si vive poco oggi. Oggi vogliamo parlare della necessità di avere timore di Dio. Timore di Dio. Vogliamo parlare e menzionare anche l'ira di Dio. Perché comprendere e meditare sull'ira di Dio è la base fondamentale per poter avere timore di Dio. E avere timore di Dio è fondamentale per un vero credente che è veramente salvato. Per arrivare alla salvezza, uno deve capire qualcosa dell'ira di Dio. Perché se uno non capisce che c'è l'ira di Dio, e quindi c'è un giudizio, non può capire il suo bisogno di un salvatore. Quindi lo Spirito Santo convince del peccato, giudizio e la giustizia. E una persona per arrivare alla salvezza deve capire che è peccatore, che c'è giudizio e che non è un giusto. E allora può vedere in Gesù Cristo il giusto, il salvatore, da questo giudizio. Ma non è solo per diventare salvato che uno deve capire l'ira di Dio. Capire l'ira di Dio e meditare sull'ira di Dio è necessario per continuare a crescere. Se non è un pensiero che hai, non camminerai bene, alla fine non c'è neanche il frutto che sei salvato. È fondamentale avere i timori di Dio. E quindi dobbiamo ricordare l'ira di Dio. La Bibbia parla moltissimo dell'ira di Dio. Voglio fare uno studio, perché tanti del mondo dicono ma Dio dell'Antico Testamento era un Dio cattivo, un Dio severo, ma non è così nel Nuovo Testamento. E non hanno letto il Nuovo Testamento bene. Questo studio non è tanto sull'ira di Dio, però è la base di quello che voglio condividere oggi. L'ira di Dio dura per sempre. Ed è più terribile di quanto la mente umana è capace a comprendere. L'ira di Dio è giusta. E nessuno per conto proprio riuscirà a scampare dall'ira di Dio. Dio stesso ha provveduto l'unico modo per scampare dalla sua ira, e quel modo è per mezzo di Gesù Cristo. Solo in Gesù c'è salvezza dal terribile ira di Dio. Guardate insieme con me ad Apocalisse 19:15. Veramente guardiamo la seconda parte del versetto, e questo sta parlando di quando Gesù ritornerà e non sarà come un umile, mansueto salvatore sopra un asino, sarà come un re pronto a punire. Siamo in mezzo di una descrizione di Gesù, ma voglio concentrare su questa piccola descrizione 19 Apocalisse. Io leggo dalla versione precedente della Nuova Diodati, dove dice furente ira, e nella versione che avete tanti di voi dice indignazione e dell'ira, e in greco ci sono due parole per ira, e quindi tutti e due sono discretamente buone traduzioni. Dalla sua bocca usciva, questo si scrive Gesù, una spada acuta per colpire con essa le nazioni. Io mi fermo solo a pensare a questo. Questa spada che è la sua parola di condanna. È una spada acuta dove arriva, taglia e servirà per colpire le nazioni. Noi viviamo in Italia. Quella spada colpirà gli italiani e un gran parte di tutti gli stranieri che sono qui. E quando colpirà, sarà l'inizio del tormento eterno. Ed egli governerà con uno scettro di ferro. E questo dà l'idea di un governo dove non c'è nessun compromesso, non c'è nessuna pietà, non c'è nessun modo di evitare la legge. È un scettro di ferro, che la Bibbia dice altrove frantuma i vasi. Ed egli stesso, Gesù stesso, pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente. Pigiare il tino. Non si fa più, non so, forse qualche posto ancora lo fa. In Italia una volta si faceva. E questo immenso tino, e la persona con tanta forza schiacciava l'uva. E tutto questo succo rosso usciva dalle fessure intorno. E Gesù non manderà un angelo a pigiare. Sarà lui stesso a pigiare il tino del vino del furente ira di Dio Onnipotente. Voglio considerare quella frase. Egli stesso, ovvero Gesù Cristo, pigerà il tino del vino della furente ira di Dio Onnipotente. Questo è un quadro, un'immagine che Dio ci dà per farci pensare quanto terribile sarà il giudizio di Dio su tutti coloro che non si ravvederanno durante questa vita. Prima di tutto, in queste parole notate, iniziando all'inizio, che Dio è un Dio onnipotente. Conosciamo la parola, ma è difficile afferrare la realtà di questa parola. Dio è onnipotente, ha ogni potenza, ogni potere dell'universo appartiene a Dio, ha origine in Dio, dipende da Dio ed è sotto controllo di Dio. Quando noi pensiamo a potenza, pensiamo in termini limitati. Pensiamo a uomini potenti, un grande esercito, ma la potenza della nazione più potente in qualunque momento della storia è sempre una potenza che non è uno confrontabile in nessun modo con la potenza di Dio. E numero due, è un potenza che appartiene a Dio, che Lui usa come vuole, che vediamo ripetutamente nella Bibbia quando manda qualunque paese che vuole a compiere la sua volontà. E poi quando ha finito con loro, dice, mette il suo amo nel narice e le tira indietro. Alza e abbassa. Dio è onnipotente, tutta la potenza dell'universo appartiene a Dio, tutta la potenza nucleare, tutta la potenza di tutte le bombe e missili e armi appartiene a Dio, tutta la potenza della gravità, tutta la potenza elettromagnetica, tutta la potenza del sole e di ogni stella nell'universo, tutta la potenza della natura, tutto appartiene a Dio. Tutta la potenza fisica, materiale e spirituale appartiene a Dio ed è sotto il suo pieno controllo. Essendo Dio onnipotente, nulla e nessuno può minimamente bloccarlo o ostacolarlo in qualunque modo per quello che lui farà. Nessuno può resisterlo. Quando Dio opera, non c'è scampo. E questo versetto ci ricorda che Dio è onnipotente. Secondo questo versetto ci ricorda che Dio onnipotente riverserà la sua ira sugli uomini. Oggi si parla molto del fatto che Dio è amore. E Dio è amore, grazie a Dio che Dio è amore. Ma Dio non è solo amore. Dio è anche ira. L'ira di Dio fa parte del suo carattere. Come la santità che fa parte del suo carattere, come la giustizia fa parte del suo carattere, come l'amore e come l'ira fanno parte del suo carattere. E quest'ira terribile sarà manifestata al mondo quando Gesù Cristo ritornerà per giudicare gli uomini. Quindi Dio è onnipotente e Dio è pieno di ira. Che riverserà sugli uomini. Terza cosa che notiamo è che l'ira di Dio è un'ira furente. In alcune traduzioni dice indignazione ed ira. È un'ira così grande che non esistono parole adeguate. Dire solo ira non è sufficiente. L'ira di Dio non è che gli dà fastidio il peccato, non è un'opposizione. Che ha un po'. L'ira di Dio è un fuoco che non si estinguerà mai. L'ira di Dio si vela, si vede, si rivela nelle fiamme del lago di fuoco che non si estingueranno mai. Quello è un quadro dell'ira di Dio. È un'ira che non si può placare per chi non ha Cristo. Questo è il terzo punto di questo versetto, che è un'ira incomprensibile per quanto è terribile. E la quarta verità che vedo qui è che sarà Gesù stesso a pigiare il tino del vino del furente ira di Dio. Molto spesso Gesù viene presentato, e c'è un aspetto vero, ma viene presentato come mansueto e dolce. Ma quando ritornerà sulla terra, non sarà mansueto, non sarà dolce, sarà il giudice terribile, giusto, ma terribile contro chi non è in Cristo. Sarà un giudizio, e dico severo, ma severo non è la parola. Non ci sono parole umane per descrivere come sarà il giudizio di Gesù Cristo per tutti coloro che non si saranno ravveduti di cuore veramente prima del suo ritorno. L'immagine qua è che tutti coloro che non si saranno ravveduti saranno calpestati sotto i piedi di Dio, saranno pigiati nel tino dell'ira furente del Dio onnipotente. Sarà Gesù Cristo stesso a seguire questo giudizio così terribile. Da questo concetto di essere pigiati. Correrà questo sangue come vino che esce, esce, esce da questo tino. Questa è l'immagine. Solo che non finirà mai. Sarà un tormento eterno. Allora, la Bibbia è piena di versetti che parlano dell'ira di Dio. Noi abbiamo bisogno di pensare all'ira di Dio. E cosa succede? Cosa succede in noi quando pensiamo all'ira di Dio? produce in noi un grande cambiamento. Il cambiamento che vediamo menzionato molto frequentemente nella Bibbia. Quando pensiamo alla realtà dell'ira di Dio, da cui siamo stati salvati per mezzo di Gesù Cristo, se siamo salvati, produce in noi timore e tremore. Un timore e tremore che trasforma la vita. Vi leggo due versetti dall'Antico Testamento, veramente più di due, ma di versetti ce ne sono. Salmo 114:7. Trema, o terra, alla presenza del Signore, alla presenza del Dio di Giacobbe. Trema, trema, trema alla presenza di Dio. Salmo 119:120. L'uomo di Dio scrive: la mia carne trema tutta per paura di te, ed io temo i tuoi decreti. La reazione giusta davanti a Dio, un Dio tremendo, è di temerlo. Uno degli uomini più santi della Bibbia è Isaia, un uomo temerato di Dio, un uomo santo, un uomo privilegiato di aver avuto una visione di Dio stesso sul trono. Leggo quella visione, notiamo la reazione di Isaia davanti alla santità di Dio. Nell'anno della morte di re Uzia, io vidi il Signore assiso sopra un trono alto e elevato, e i lembi del suo manto riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva con sé ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. L'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti. Come descrive Dio? Come i cherubini descrivono Dio? L'Eterno degli eserciti. Non Dio amorevole. Dio degli eserciti. L'esercito serve per colpire, per punire. Tutta la terra è piena della sua gloria. Gli stipiti della porta furono scossi dalla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempì di fumo. Allora io dissi: ahimè, io sono perduto, perché sono un uomo delle labbra impure ed abito in mezzo a un popolo delle labbra impure. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, l'Eterno degli eserciti. Isaia capiva qualcosa dell'ira di Dio, e l'unica reazione giusta e buona che si potrebbe avere era timore. Timore di questo Dio glorioso, santo. Isaia 66:2. Dio stesso parla descrivendo su chi avrà favore. Vuoi il favore di Dio nella tua vita? Cioè, vuoi che Dio sorridi su di te? Cioè, veramente, ci sono due scelte. E l'altra scelta è terribile. Vuoi che Dio sorridi su di te? Ascoltate quello che Dio stesso dice questo. Avrà lo sguardo, che vuol dire il favore su di chi? Tutte queste cose, parlando del mondo, della creazione, le ha fatte la mia mano, e tutte quanti sono venute all'esistenza, dice l'Eterno. Su chi dunque volgerò lo sguardo? Su chi volgerò il mio sguardo? Tu vuoi la benedizione di Dio? Veramente lo vuoi? Non che sì, certo, no, tu lo vuoi. Ecco, Dio spiega. Su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Non serve grandi cose che tu fai per Dio, perché se non hai questo cuore, le grandi cose non valgono nulla per Dio. Non è quello che tu fai per Dio. Dio volgerà suo sguardo, suo favore su chi è umile, allo spirito contrito e trema alla mia parola. Ho parlato prima della superficialità che c'è nel mondo di oggi. Per niente. non è quello il cuore di uno che conoscerà il favore di Dio, piuttosto il furore di Dio. Attenzione con la compagnia, perché la compagnia brutta corrompe i buoni costumi e ci fa diventare così. Io Facebook, non ve lo consiglio, non lo uso tanto, però appena vedo roba così lo cancello, non lascio sulla mia pagina. Qualunque commento che potrebbe spingere verso superficialità, cancello, cancello, cancello. E se succede più di due o due volte, quella persona nascondo che non appare più niente. Io non voglio nella mia vita superficialità, perché l'ira di Dio sta per arrivare. E voglio amare, non ho problemi a ridere nel contesto giusto, ma voglio serietà, perché la vita è seria. Dio cerca chi è umile, contrito e trema alla sua parola. Dio trova questo in te. Trova questo in te. Chiaramente non solo nell'Antico Testamento troviamo versetti che parlano così, anche nel Nuovo Testamento. Tanti brani che parlano dell'importanza di temere Dio. Filippesi 2:12. Conoscete? Perciò, miei cari, come mi avete sempre ubbidito, non solo quando ero presente, ma molto più ora che sono assente, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Non dite, ma io sono salvato, grazie a Dio, adesso vivo la mia vita. Compite, completate la vostra salvezza con timore e tremore. Non esclude la gioia, non esclude la pace, ma serve timore e tremore. Se tu conosci Dio veramente, se conosci Dio nella sua santità e nella sua giustizia e nella sua ira e nella sua grazia, allora tu sarai davanti a Lui con timore e tremore. Infatti, non è che più uno matura, meno teme Dio. Il contrario. Più uno matura, più teme Dio. Non temere Dio, al meglio, è un segno che sei molto immaturo. Al meglio. E potrebbe essere proprio che non hai mai conosciuto Dio. Però questo mi fa avere una domanda. Non è che la Bibbia parla molto di non temere? Di non avere timore, di non avere cuore turbato. Allora, come si può combaciare questi due insegnamenti? Non temete, io sono con voi, compite la vostra salvezza con timore e tremore. Come si può mettere insieme? La Bibbia non si contraddice. Allora, devo capire, allora, cos'è il senso? Chiaramente, tanti versetti parlano di temere il Signore. Allora, in che senso non dobbiamo avere timore? Tanti brani, uno, Gesù dice in Giovanni ai discepoli che avevano timore, sono io, non temete. Ci sono io, non abbiate timore. Oppure, Giovanni 14:1, una promessa, una dichiarazione meravigliosa, il vostro cuore non sia turbato. Credete in Dio, credete anche in me. Allora, come c'entra compite la vostra salvezza con timore e tremore? Io guarderò su chi è umile e contrito e trema alla mia parola con non temere. Vedo qui due sensi che non dobbiamo temere. Prima di tutto, i vari comandamenti di non temere vuol dire non temere gli uomini. Non temere gli uomini. Non temere il male che potrebbe arrivare. Non temere le circostanze. Temete Dio. Temete Dio. Il secondo senso di questo è non dobbiamo temere Dio come nemico che ci manderà al lago di fuoco. Non temete in quel senso. Temete Dio come colui che era il nostro nemico e che rimane santo, potente. Vi vi do quali alcuni brani che dimostrano questi due sensi di non temere. Prima, il senso di non temere gli uomini, non temere i problemi, non temere i pericoli terreni. Matteo 10, 28, ma temete Dio. Matteo 10, 28, Gesù parla, non temete coloro che uccidono il corpo, ma po non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Quindi, non temete gli uomini che possono farti del male, al punto di perfino di ucciderti, nei casi più estremi. Non temete loro, temete Dio, che può fare molto peggio di solo far morire fisicamente. Isaia dice la stessa cosa, vi leggo Isaia 8, 12, 13, 14, Isaia 8, 12 a 14. Non chiamate congiura tutto ciò che questo popolo chiama congiura, non temete ciò che esso teme e non spaventatevi. L'Eterno degli eserciti, lui dovete santificare, sia lui il vostro timore. Sia lui il vostro spavento. Egli sarà un santuario, ma anche una pietra di intoppo, una roccia di inciampo per le due case di Israele, un laccio, una trappola per gli abitanti di Gerusalemme. Non dobbiamo temere quello che gli altri temono. Gli uomini senza Dio temono la morte, temono altri uomini, temono circostanze brutte. Temono tutto tranne Dio. Pensate, gli uomini senza Dio temono tutto tranne Dio. Ma un credente deve essere il contrario. Per un credente deve essere il contrario. Un credente deve temere solo Dio e non le altre cose. Deve essere spaventato non delle altre cose, solo di Dio. Non deve mai temere gli uomini. Quando temiamo solamente Dio, questo versetto dice, Egli sarà il nostro santuario, il nostro rifugio, dove saremo al sicuro. Incredibile! Quando temiamo Dio, Dio è il rifugio dall'ira di Dio. Perciò quando leggiamo nella Bibbia di non avere timore, di non temere, il primo significato e di non temere gli uomini, le circostanze, i problemi, le difficoltà. No, temete solamente Dio. Il secondo significato per un credente di non temere Dio è questo. Se tu sei un vero figlio di Dio, non devi temere Dio come il tuo nemico. Piuttosto devi temere Dio come colui che era il tuo nemico e continua ad essere infinito nella sua potenza e nella sua santità. Il peccato non è una cosa leggera per Dio. Quando ci rendiamo conto di essere in grave pericolo, in qualche situazione della vita, parlando umanamente, quando ti rendi conto che sei in gravissimo pericolo e arriva la salvezza da quel pericolo e sei al salvo, sei al sicuro, si continua a tremare. Pensate a questo. Pensate a questo. Anche essendo ormai al sicuro, solo il pensiero ti fa tremare. Un esempio per voi che andate in montagna e gli altri immaginate. Immagina tu di essere in montagna da solo, non è consigliato, ma quante cose facciamo un po' stolti. E tu sei da solo. Arrivi ad un grande precipizio e vuoi vedere oltre e per una serie di stoltezze tue e avvenimenti tu cadi. Ma appena sotto, a 2 metri sotto, 3 metri sotto, c'è una sporgenza con dei radici che stendono e tu sei lì a stento perché non ti regge. Tu devi aggrapparti a queste radici e sei lì. E tu cominci a urlare e gridare, ma non c'è nessuno. E passano le ore e tu cominci ad essere indebolito. E tu, sotto di te, ci sono centinaia di metri di vuoto. E tu sei aggrappato. E c'è vento. E se tu ti lasci, tu cadrai. tu sei lì con tutta la tua forza, aggrappandoti, ma la forza comincia a mancare. E il tuo cuore batte, e tu cominci a non hai forza, e poi le radici cominciano a cedere, cominciano a venire fuori dal muretto. Ma se non ci sono quelle radici, non c'è niente a cui aggrapparti. E tu sei aggrappato e cominciano man mano a venire fuori. E tu vedi, e tu sei terrorizzato. E senti un rumore. E nell'arco di secondi c'è un uomo attaccato a una corda che arriva accanto a te. Metti una corda attaccata a te e ti tirano su. E ti trovi sopra, circondato da questi uomini. Il tuo cuore ha smesso di battere forte. Tu sei al sicuro, ma come sta il tuo cuore? Tramo, tranquillo, ancora batte. Tu sei al sicuro, ma ti rendi conto quale era il tuo pericolo e il tuo cuore batte, giusto? Non sei mica... Hai pace, ma hai ancora timore. Non è un esempio perfetto, ma se noi ci rendiamo conto della grandezza, del pericolo, della condanna eterna. E dobbiamo renderci conto. Siamo grati di essere stati salvati, che non potevamo salvare noi stessi. Ma solo il pensiero ci fa tremare pensando da che cosa siamo stati salvati. Il pericolo non c'è, ma il pensiero manda un tremore dentro il cuore. Questo è un esempio, un aspetto del timore di Dio che dovremmo avere. In Salmo 133:4 leggiamo: se tu dovessi tener conto delle colpe, o Eterno, chi potrebbe resistere, o Signore? Ma presso di te vi è perdono affinché tu sia temuto. Questo non è un peccatore. Questo è un credente perdonato che pensa, ma se dovessi tenere conto delle colpe, chi potrebbe resistere? Ma presso di te vi è perdono affinché tu sia temuto. Eravamo noi su quella piccola sporgenza, pronti a cadere senza speranza. Non c'era nessun modo di salvarci. Eravamo sotto l'ira terribile di Dio. Siamo stati salvati per grazia. La grazia sovrana di Dio ci ha salvati. Non era nulla in noi stessi. Prima eravamo in pericolo e non c'era speranza. Ora siamo al sicuro. Ora siamo perdonati. Ora quando tremiamo, non è perché Dio è ancora il nostro nemico, ma perché Egli era il nostro nemico. E quanto sarebbe stato terribile se Egli non ci avesse salvato. Allora, alla luce di questo, voglio dire ancora che nella vita cristiana, la vita di uno che è veramente perdonato, uno che sta andando in cielo, uno che è sigillato con lo Spirito Santo, sicuro nelle mani di Cristo, nella vita di un vero cristiano, un vero salvato, ci deve essere timore e tremore di Dio, perché quel timore trasforma la vita. Quel timore cambia come viviamo. Se non abbiamo il giusto timore di Dio, al meglio la nostra vita sarà un disastro. Quando abbiamo un vero timore di Dio, trasforma la nostra vita. Prima di tutto, e oggi parlo solo di questo, e non so, forse farò un altro sermone perché cambia tante cose nella vita, ma prima di tutto, trasforma il nostro combattimento contro il nostro peccato. Timore di Dio trasforma il nostro combattimento contro il nostro peccato. Il cammino cristiano è un combattimento contro il nostro proprio peccato. Finché siamo in questo corpo di carne, avremo da combattere duramente contro la carne. Se non combattiamo, se non combattiamo cadremo sempre più profondamente nel peccato e soffriremo brutte e terribili conseguenze che avremmo potuto evitare. Saremo un inciampo per gli altri e mancheremo di portare frutto per l'eternità. E se continua così che non combattiamo, non c'è frutto di essere salvato. Perciò, quanto è importante che combattiamo e vinciamo contro la nostra carne, giorno per giorno, nella forza di Dio. Allora, vi leggo qualche brano che parli di questo combattimento e della necessità di esso. Chi era nel Nuovo Testamento il credente più famoso? Non Gesù, di uomini, solo uomini. Il credente che ha compiuto più per Dio, che ha visto Gesù di più, che è stato usato da Cristo di più, chi era? L'Apostolo Paolo. Ascoltate quello che Paolo dice di se stesso, del suo combattimento contro la sua carne, chiama qui il suo corpo. Questo 1 Corinzi 9, 24-27. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Ora chiunque compete nella gara si autocontrolla in ogni cosa. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile, ma noi dobbiamo farlo per riceverne una incorruttibile. Io Apostolo Paolo, io, se posso dirlo, gigante della fede, io che ho visto Cristo più volte, ho visto uno, non so se sono andato in corpo o fuori corpo, ma sono andato in cielo. Io dunque corro, ma non in modo incerto. Così combatto, non come battendo l'aria, anzi disciplino, e quella parola lì è una parola di dare botte. Io do botte al mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché o affinché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. L'Apostolo Paolo, uomo di Dio maturo vicino a Cristo, doveva combattere duramente contro il suo corpo, ovvero contro la sua carne. E questo per non essere riprovato, ovvero squalificato, per non correre in vano. È importante comprendere che la vera salvezza si manifesta in una vita in cui uno si impegna a combattere strenuamente contro la carne. Se non c'è questo combattimento, quella persona si troverà se non c'è proprio questo combattimento. Se uno dice di essere credente, ma in realtà non combatte contro la carne, non avrà mai conosciuto Gesù. Ogni vero credente deve combattere contro la sua carne, contro il proprio peccato. E per essere costante, per avere vittoria, dobbiamo avere timore di Dio. Se tu cerchi di combattere il tuo peccato e più delle volte cadi e cadi e cadi, e il peccato non è che cambia più di tanto, forse la base è che tu non hai timore di Dio. Non pensi all'ira di Dio. Non pensi, se sei veramente salvato, a quello che era la tua condizione. Non pensi al tormento eterno da cui sei stato salvato. Non ci pensi in senso profondo. E non hai un timore pensando alla santità di Dio. Non tremi davanti a questo Dio santo. E perciò il tuo combattimento è nella tua debolezza. Non posso dire nella tua forza, che non hai forza. È nella tua debolezza. Non farai altro che cadere e ricadere e ricadere, perché tu vedi te, vedi il tuo peccato, ma vedi poco di Cristo. Abbiamo bisogno di vedere il peccato, Dio nella santità, e allora vedere Cristo. E allora temeremo Dio, e allora troveremo nella nostra debolezza la sua potenza che opera. Matteo 7, Gesù dichiara: non chiunque mi dice Signore, Signore, entreranno regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli aspetta. La salvezza è per grazia, per fede, non per opere. E qui Gesù dice che i salvati saranno chi fa la volontà di Dio, questo semplicemente perché chi è salvato combatterà. Essendo in Cristo avrà man mano, con delle cadute, ma avrà vittoria. E allora vivrà con timore di Dio. E allora farà la volontà di Dio, crederà in Cristo. Ebrei 12:4. Procacciate, perseguitate, correte dietro, procacciate due cose: la pace con tutti e la seconda cosa è la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se non c'è santificazione nella tua vita, tu non vedrai il Signore come il tuo Salvatore, non sarai in cielo. La santificazione non è una cosa facoltativa. La santificazione è un frutto presente nella vita di ogni vero credente. E la risposta non è: allora non sono credente. No, che risposta è quello? Se tu rispondi così, non hai capito niente di timore di Dio. La risposta è di: Signore, non ho chiaro frutto. E di essere angosciato di questo, di inginocchiarti davanti a Dio di questo, di umiliarti per questo e aggrapparti all'unico Salvatore e vedrai frutto. La santificazione è quando uno combatte il proprio peccato. E per combattere il peccato cosa dobbiamo fare? Come si combatte il peccato? Bisogna riconoscere e poi confessare. Riconoscere è come dire: oh, ho quella malattia. Ma se ti fermi là, non ti giova niente. Non sei diverso di chi non riconosce se non confessi quel peccato. Spesso, e dimmi se tu ti trovi così a volte, spesso arriviamo, grazie a Dio, a riconoscere un peccato, ma non vogliamo umiliarci, non vogliamo ravvederci. Questa è la massima possibile di stoltezza. Cioè, il peccato ci fa solo del male. Confessare il peccato ci porta tanto del bene. Perciò, riconoscere un peccato e non voler confessarlo è la massima di stoltezza. In un certo senso, nessun non credente arriverà mai ad avere una stoltezza così grande come un credente che non vuole ravvedersi da un peccato che ha riconosciuto. Non c'è nulla che può fare un non credente così stolto. Ma per poter confessare i nostri peccati ci serve il timore di Dio. Questo è quello che manca quando... Ma non hai visto? Sì, ma non vuoi confessarti? Ci sto pensando. Lascia stare pensare a confessare quel peccato. Preoccupati tanto per la condizione del tuo cuore, per la mancanza di timore di Dio, per quanto sei cieco a non vedere la gravità del peccato e la grandezza del perdono, di non vedere l'ira di Dio. Solamente il timore di Dio ci permetterà di combattere e vincerà i nostri peccati. Quando uno non ha vero timore di Dio, quando non ha timore di Dio, non un timore vero, non avrà mai vittoria sui suoi peccati. Può lasciare un peccato per riempirsi un altro. Magari uno potrebbe lasciare un peccato per aggrapparsi di più all'orgoglio quanto è bravo nel vincere il peccato nella propria forza. Non fa più quello come fanno gli altri. Non ha vinto il peccato, ha cambiato da una forma ad un'altra forma. Allora, è possibile che un credente vero avrà, e questo, attenzione di non prendere in questo modo sbagliato, avrà una stagione in cui non combatte tanto. Una stagione. Se dura, non ha più nessuna evidenza di essere veramente salvato. Ma se tu ti trovi in una stagione di non combattere, abbia timore, abbia terrore di non essere salvato e fa sì che questa mancanza di combattere ti spinge a Cristo. Ti spinge a Cristo perché non puoi non combattere senza produrre brutti frutti che avrai da masticare per anni. Sofferenza inutile. Invece, ravvedendosi dal fatto di non avere timore di Dio, vedendo di nuovo Dio, meritando sull'ira di Dio e sulla grandezza del perdono da quell'ira, e sulla grandezza del perdono e dell'amore, e quanto è prezioso, e questo produce un grande timore santo e puro di Dio, questo diventa uno stimolo immenso, potente da Dio per incoraggiarti ed aiutarti a veramente combattere i tuoi peccati con la forza che viene da Dio. E tu cerchi per conto tuo a combattere senza timore di Dio e cadrai e dirai: non ci riesco, io provo ma non riesco, io confesso oggi e ci cado domani. Ma quando hai timore di Dio, tu guardi e dici: Signore, sto avendo vittoria, io che sono debole, sto avendo vittoria, perché ti rendi conto di essere debole e hai paura di offendere Dio e stai guardando a Dio e tu trovi che quel Dio ti sostiene, quel Dio ti rinforza, quel Dio ti dà vittoria sul tuo peccato. Applichiamo questo un po' a noi, noi come Chiesa. Grazie a Dio, ogni persona qui ha una Bibbia e credo e spero che ogni persona legga la sua Bibbia. Quindi abbiamo tutti i mezzi di poter riconoscere il proprio peccato. Abbiamo insegnamento, prego, che ci aiuta a riconoscere il peccato. È fondato nella parola di Dio, non può fare altro se ascoltiamo. Abbiamo buona letteratura, abbiamo un altro beneficio immenso. Siamo amati gli uni dagli altri e spesso gli uni gli altri ci aiutiamo a vedere i peccati che non vedevamo da soli. Quindi abbiamo un'altra cosa da Dio. Cosa avremo? Oltre all'insegnamento e i fratelli e ognuno la propria Bibbia, abbiamo un'altra cosa. Cos'è? Coscienza. La coscienza che ci aiuta a riconoscere i peccati. Una coscienza allenata dalla parola di Dio. Allora, con tutto questo, non ci manca la possibilità di riconoscere i nostri peccati. Non è che qui ci sono tanti peccati che uno neanche si rende conto. Prego che non sia il caso. Ciò che ci manca a volte è quell'impegno che ci spinge ad umiliarci per veramente confessare i nostri peccati a Dio e agli altri. Vediamo i nostri peccati, riconosciamo che sono sbagliati, spesso riconosciamo che ci fanno tanto male, ma ci è difficile ravvederci. Fratelli, questo è pericoloso. Vivere così vuol dire vivere senza chiaro frutto della salvezza. Se uno è salvato e vive così temporaneamente, è grave, è pericoloso ed è da correre via da quella condizione. Se tu ti trovi in quella condizione, prega a Dio di svegliarti finché c'è tempo. Prega a Dio di farti vedere quanto la sua ira è terribile e quanto è necessario camminare in santità. Prega a Dio di farti vedere quanto il tuo peccato è offensivo a Lui e alla sua santità. In altre parole, prega di avere un santo timore di Dio. Proprio quello che vediamo ripetutamente nella Bibbia. È il timore di Dio che ti darà vittoria sui tuoi peccati, ti farà crescere nella santificazione, in modo che tu avrai una vita piena di frutti di giustizia e piena del frutto dello Spirito. Quindi, avere vero timore di Dio trasforma la vita cristiana. Ci trasforma, ci porta ad essere un popolo abbattuto dal nostro peccato, ad un popolo che cammina in santità con cadute che non durano. Cadute sì, però il timore di Dio mi spinge a ravvedermi e camminerò con la gioia della mia salvezza. Salmo 51, Davide aveva peccato gravemente. Ha timore di Dio a quel punto. Il suo peccato è sempre davanti ai suoi occhi. Confessa il suo peccato e prega, dammi di nuovo, rinnova in me la gioia della mia salvezza. È un frutto di veri timore di Dio. Chiaramente, se hai timore di Dio, trasformerà molto ancora. Trasformerà il tuo matrimonio. Trasformerà il modo per un genitore, soprattutto un padre, di guidare e allevare i suoi figli. Trasformerà il nostro culto di adorazione. Trasformerà il nostro impegno di evangelizzare e come evangelizziamo. E magari un domani cercherò di parlare di questi aspetti di frutti, di avere timore di Dio. Ma per ora voglio ricordarvi dell'importanza di pensare spesso e a fondo dell'ira di Dio. Un credente salvato dall'ira non deve dimenticarsi dell'ira, ma deve ricordare spesso l'ira di Dio. Arricchisce la salvezza, ci tiene nella via retta, ci dà un santo timore di Dio che ci porta alla gioia della salvezza. Perché solamente quando conosciamo l'ira di Dio possiamo capire il perdono e l'amore di Dio e possiamo avere quel meraviglioso timore di Dio che porta tanto, ma tanto buon frutto. Se tu noti che hai peccati che non facilmente vuoi confessare a fondo anche alle persone, chiedi a Dio di cambiarti cuore finché c'è tempo. Chiedi a Dio di farti vedere la condizione in cui ti trovi. Chiedi a Dio di darti un santo timore di Dio che tu tremerai alla sua parola, perché così Dio ti guarderà con favore. L'ira di Dio è terribile. Gesù Cristo ha subito quell'ira per salvarci da essa. Meditiamo spesso su questo. Meditiamo spesso su quello che era il nostro destino da cui Gesù ci ha salvati. Meditiamo spesso su quello che è ancora il destino delle persone intorno a noi. Meditiamo spesso che è il peccato che manda all'inferno affinché possiamo odiare il nostro peccato. Meditiamo spesso sulla grandezza del perdono. Che Dio ci aiuti ad avere timore di Dio. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti che Gesù Cristo è venuto per subire la tua ira, per salvarci dalla tua ira. Oh, Padre, Padre, quanto spesso viviamo con grande superficialità, riconoscendo un peccato ma non essendo aggravati da quel peccato. Fa sì che possiamo vedere più della tua ira, più quanto odi il peccato, per capire di più la grandezza del perdono che abbiamo in Gesù Cristo. Ti chiedo questo per fede, ti chiedo questo nel nome di Gesù, opera in noi, fa sì che possiamo umiliarci, affinché possiamo avere timore di te per goderti, per starti vicino, per avere la gioia della salvezza, il frutto dello Spirito e una vita piena di frutti di giustizia. Ti chiedo questo, Padre, nel nome di Gesù Cristo. Amen.